Radioascoltatori e radioascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di 12 PM su Radio Arte. Oggi sarà una puntata speciale perché abbiamo un ospite a cui tengo moltissimo, ovvero Claudio Salvi. Ciao Claudio!
Ciao Andrea!
Chi è Claudio Salvi? Claudio Salvi è poeta, Claudio Salvi è scrittore, grafico, sperimentatore. Chi è Claudio Salvi?
Sono un grafico editoriale. E faccio questo e poi ho scritto alcuni libri, di cui uno pubblicato da Arcipelago Itaca Editore nella collana diretta da Renata Morresi e con postazione di Giulio Mozzi, che si chiama Album, ed è il primo libro che ho scritto. L'ho scritto abbastanza tardi, perché io sono nato nel 76, quindi avevo 40 anni quando è uscito. L'ho scritto 2-3 anni prima, ma insomma, comunque questo è. Adesso sto producendo da me una serie di piccoli libri, molto spesso sono edizioni di cose che appaiono in rete. In questo periodo, da qualche mese, da un po' di mesi, pubblico sul Cucchiaio nell'Orecchio, a cura di Gaetano Altopiano, che mi sembra un sito molto interessante. Qualche rara apparizione, per esempio Niedergass è ospitato, diretto da Paola Silvia Dolce, ha ospitato dei testi diaristici, diciamo, che avevo scritto in Thailandia, eccetera. La mia idea al momento è quella di continuare a scrivere e di farlo, diciamo, come posso, ecco.
Claudio ha parlato di varie riviste che ci sono in rete, che sono le più autorevoli italiane del momento, che si occupano di una scrittura di ricerca. Allora io ti chiederei a questo punto, come si pone la tua scrittura rispetto a quelle che vengono comunemente dette scritture di ricerca? La tua è una scrittura di ricerca?
Ricerca è qualcosa che ha a che fare con un oggetto, cioè c'è un oggetto della ricerca. Non so, io la ricerca del tempo perduto, per citare un grande autore, oppure non so, dalla ricerca del Graal a quella delle chiavi di casa. Diciamo che comunque, per come intendo io il termine, ricerca ha a che fare con cercare, e cercare solitamente ha a che fare con un oggetto, cioè faccio fatica a pensare a un cercare senza un oggetto. Questo in qualche modo determinerebbe, nel caso della scrittura, molto della scrittura degli autori, perché gli autori si troverebbero già con un programma, per così dire, e in effetti poi la ricerca scientifica, che secondo me è il settore da cui è mutuato il termine, perché se tu chiedi in giro, la ricerca è tendenzialmente ricerca scientifica, sicuramente non letteraria. La ricerca è qualcosa che ha a che fare con un programma e con una metodologia, quindi con una direzione degli studi per arrivare a conoscenze diverse, ma sicuramente orientate verso un obiettivo, un oggetto della ricerca, appunto. Per questo non mi trovo tanto nella definizione, perché a me piace fare foto da dilettante, diciamo, ma mi piace andare in giro e fotografare. Potrei essere inserito in quella corrente di fotografi che possono essere dai fotoamatori ai fotografi di strada, nel senso che vado in giro e faccio delle foto. La fotografia di strada o anche del fotoamatore è una fotografia che sì, può essere detta anche di ricerca. Nel mio caso sicuramente non lo è, nel senso che io esco con la macchina fotografica e mi imbatto nei soggetti. Non mi capita, per esempio, andare in giro e dire oggi voglio fotografare, non so, la nebbia o il cielo. Non mi è ancora capitato, non so se mi capiterà. Per questo motivo, non ho commissioni perché sono dilettante, quindi per questo motivo mi viene in mente una frase attribuita a Picasso, che pare che l'abbia detta. Lui dice, io non cerco, trovo, ok? Ok, attribuita a Picasso ha tutto un significato della grandezza di Picasso, quindi del suo sentirsi ed essere un po' il re dei pittori in quel momento, quindi anche un po' di presunzione. Però in effetti ha qualcosa di più interessante di questo. Il non cercare e il trovare sono due cose che noi distinguiamo anche logicamente. Allora, trovare non è detto che sia il punto di arrivo di una ricerca. Può essere anche l'imbattersi, quindi l'imbattersi casualmente in quello che capita. A questo proposito, gli ultimi libri, piccoli libri, che ho pubblicato da me, e ce n'è ancora qualcuno in cantiere, diciamo, sono, dal mio punto di vista, diversi uno dall'altro, non solo perché sono scritture, io faccio fatica a dire poesia o prosa, anche se sono termini molto, molto corretti, ma mi viene più in mente scritture orizzontali e verticali, cioè la prosa come scrittura orizzontale, perché di fatto graficamente si svolge così, e la poesia come una scrittura verticale, perché effettivamente il taglio delle frasi, cioè i versi, compongono una scrittura più orientata in verticale, sempre graficamente. Quindi alcuni sono verticali, altri testi sono orizzontali. Non è solo questo, naturalmente, diciamo che ci sono anche esperienze diverse alla base di questi scritti. Tante volte questi scritti, e per rimanere in ambito di imbattersi, quindi trovare e non cercare, sono scritti, sono cronache, sono appunti, sono diari, qualche volta non sono neanche passati sotto un lavoro di revisione, ma sono lavori che appunto hanno avuto una sono esperienze dirette, diciamo, pochissimo filtrate dalla scrittura, che è una cosa che a me interessa molto, diciamo, la scrittura trovata, la scrittura non intenzionale quasi, o meglio, dove l'intenzione non sia quella di fare, non so, poesia, romanzi, eccetera, eccetera, o comunque di includersi in uno di questi contenitori, uno di questi generi letterari.
Una scrittura che si fa scrivere, diciamo così, si può dire?
Beh, scrivere, diciamo, è come appunto fotografare, nel momento in cui la macchina un pochino la devi saper usare, ecco. La scrittura, forse, questa è una cosa molto personale, anche perché io uso macchine molto standard e molto basilari, non sono neanche reflex, cioè non hanno neanche l'obiettivo, ma hanno un obiettivo fisso, se ce l'hanno, come la Rollei, eccetera. Ma, quindi, la mia conoscenza del mezzo fotografico è abbastanza... è minima, voglio dire, non sono certamente un tecnico né un intenditore, ho imparato da me e le prime foto, tant'è che erano completamente sfocate perché non sapevo come fare le foto a fuoco, per dirne una.
Tu usi però la fotografia analogica, non usi la digitale, perché molti oggi, parlando di fotografia, pensano subito al digitale, chiaramente.
Sì, hai ragione. No, analogica, ma per un discorso proprio di resa dell'immagine, perché a me pare che l'immagine digitale, anche nelle sue manifestazioni più interessanti e più importanti, sia meno profonda della fotografia, cioè la profondità di campo è inferiore per come la leggo io. Non parliamo poi, non so, del banco ottico, ma io quello non saprei neanche usare, però diciamo che la fotografia analogica mi dà una profondità di campo maggiore. Questo ha un valore per me, perché la cosa che mi interessa è lo spazio, e nel primo libro, che è Album, io avevo messo in esergo, ne parlavo ieri con Francesca Marica, che è la mia compagna, io ho, diciamo, messo un esergo che è una citazione fatta da Piaget di un filosofo, Brunswick, un filosofo francese degli anni 30, che dice: concepire lo spazio consiste prima nell'arredarlo. È una frase per me ancora oggi enigmatica, nel senso che non sento che non è un problema che abbia una soluzione, o che abbia una soluzione alla mia portata, quantomeno. Sicuramente interessante, cioè mi dice qualcosa, risuona, però appunto all'interno della profondità, e quindi concepire la profondità significa, per dire profondità come spazio, significa prima arredarla, è interessante. E chiaramente, in modo anche molto elementare, più è profonda l'immagine e più avrò possibilità di arredare l'immagine, non so come dire, una prospettiva che tende a X, una prospettiva profonda, diciamo, permette o permetteva ai pittori, non so, nel 400 e 500, di inserire una serie di figure sempre più piccole, sempre più lontane, no? E quindi di arredare questo spazio in modo tale che avesse diversi livelli di percezione, no? Perché la percezione di una figura più piccola e più lontana è un livello diverso dalla percezione di una figura. Ora non voglio andare troppo oltre, però diciamo che lo spazio è una cosa che mi interessa molto, quindi la concezione dello spazio, e nella fotografia questa cosa qui è piuttosto immediata per me.
Dove si possono vedere le tue foto?
Ma io ho un canale Instagram, e non le pubblico altrove. Diciamo che adesso sto iniziando a fare dei piccoli libri, per esempio Berlin, cioè un piccolo libro su Berlino, un diario scritto a Berlino, contiene delle fotografie, ed erano proprio le fotografie sfocate, che, fatte con una Rollei 35T, comprata per fortuna in un mercatino, mi ricordo anche dove, per 30 euro, mi pare, perfettamente funzionante, ed è stata la mia compagna, diciamo, per tanti anni, adesso si è rotta, quindi non funziona più.
Il tuo lavoro, c'è sempre questa cosa che mi interessa molto e vorrei che tu ce ne parlassi. Per te un testo non è semplicemente un testo, ma è anche, diciamo, un'immagine. E l'hai detto anche prima, parlando del testo orizzontale e verticale. Ecco, tu come lo visualizzi, come lo vedi un testo?
Diciamo che una cosa che mi chiedo è come quella specie di strano fenomeno per cui noi vediamo delle immagini leggendo un testo scritto, che non ha nulla a che fare con quelle immagini, evidentemente, nel senso che se io ti dico prato, beh, l'immagine del prato e la parola prato sono due cose molto diverse, mi fermo qui. Però nel libro in questione, chiaramente il carattere è un'elvetica, per cui qualcosa di veramente molto nitido e molto, non è graziato, è un carattere molto spartano, diciamo, e a me piace molto. Dall'altra parte le tre fotografie all'interno, più quella di copertina, però all'interno sono tre fotografie, sono invece totalmente sfocate, no? Quindi è una specie di, anche se non esattamente voluta, però mi sono reso conto che è una specie di inversione, cioè mentre l'immagine dovrebbe avere il massimo del nitore per l'occhio per essere decifrata, invece qui avviene un po' il contrario, cioè il massimo del nitore rimane del testo scritto, no? Che riporta delle immagini, ovviamente, perché comunque una scrittura anche fatta per immagini, una scrittura che parla di immagini, ma l'immagine, che dovrebbe essere invece appunto più nitida, poi non parliamo dell'immagine fotografica, è sfocata. E l'immagine fuori fuoco quindi risulta una serie di colori, che poi sono i colori che io effettivamente ho vissuto in quella Berlino, che ho visto, che era una Berlino autunnale, di un autunno fra l'altro molto mite, un autunno-inverno molto mite, e quando sono arrivato c'erano ancora tutte le foglie per terra, no? Per cui io andavo spesso in visita nei cimiteri ebraici, e in questi cimiteri, anche se è assolutamente vietato fare fotografie, è proprio scritto, in questi cimiteri io trovavo questa distesa di foglie gialle, di un giallo molto intenso, che in parte è stato restituito dalla macchina fotografica insieme al verde che rimaneva ancora, no? Degli alberi sempre verdi, eccetera. Quindi diciamo che queste fotografie qui sono molto cromatiche, non sono modificate, nel senso che non sono state post-prodotte, già, però rimandano appunto a me, che l'ho vissuta quell'esperienza, rimandano ai colori che ho visto a Berlino. Ecco, per esempio, la scrittura per me è in colore, non solo perché è in bianco e nero, anche se è un testo colorato di blu o di rosso. Diciamo che, ti faccio un esempio pratico, la parola verde è bianco e nera, cioè per me non ha la qualità di poter rendere visibile il colore, no? Riguardo al colore è l'insieme di alcune parole, quindi una suggestione, diciamo, ma la parola verde in sé per me rimane in colore.
Andiamo ad ascoltare il primo testo tratto da Berlin di Claudio Salvi.
15 ottobre. Riposo, non sonno. Prima luce, impressione del sole continua, un po' di luce, poco rumore, senso di riposo. Piove questa volta. Lungo giro, tutto per la foto on kind sotto il ponte di mattoni, le statue che ci danno la schiena nella pioggia così fine, piove così fine, nel cimitero si raccolgono foglie, credo di fare una foto a una foglia, uomini di spalle prendono le foglie, su una tomba, e quello mi fa ciao, non si può, non si può, tomba Katz Lu, tomba Kokartaler con un rampicante, le tombe dei soldati, meno soldati perché ebrei, soldati. Un emiciclo di lapidi, un coro è pieno di rumore, da solo tutto questo rumore, foglie, foglie, certe quando viene il vento cadono, elicotteri foglia. Piove qui, due stanno su tomba, non si può, non si può, Morgan, non si può stare sulla tomba, non si può fare foto, io fotografo, una sulla tomba, non si può, non si può, non puoi sederti, non fotografare, io fotografo, non si può, piove ogni giorno, nel muro di tombe una cade, un bastone la tiene. Una bitulla cade, pioggia semplice, io guardo. Nel muro di tombe una cade, un bastone la tiene. Una bitulla cade, pioggia semplice, io guardo. Questo è il primo testo del libro. Poi c'è un testo che parla di un incontro avuto con una persona a Berlino, una persona che mi piaceva anche molto, anche se forse non viene fuori dal testo. E poi ci sono gli ultimi tre testi, che sono invece forse un po' più lirici, e sono, anche se non sono nati appunto, come dicevo, con l'esigenza o anche l'intenzione di scrivere delle poesie. Comunque, diciamo, questo è quanto.
Come è reperibile questo testo? Cioè, se un radioascoltatore volesse acquistare un tuo libro, come si può fare?
Ma allora, io questo libro l'ho venduto proprio per corrispondenza, nel senso che ho un indirizzo mail e ho una pagina Facebook, salvi cld, come Livorno Domodossola, tutto attaccato, @gmail.com. Ora, attraverso questo io posso poi spedire questi libri, e eccetera. Diciamo che è un'esperienza molto bella fare i libri, perché comunque fare i libri appunto implica tante cose, al di là della vendita del prodotto, poi, come si suol dire, però implica tante cose che hanno a che fare con la scrittura, ma non solo, evidentemente. Ecco, un libro è un oggetto solido che viene dalla scrittura, ora in questo caso anche delle immagini, quindi il discorso si complica ulteriormente.
Il titolo di questa accoppiata di libretti di cui ci stai parlando?
Ma allora, la prima doppietta, perché sono nati insieme come pubblicazione, riguarda due libri, che sono, uno si chiama Risvegli e l'altro non è altro che 12 traduzioni dallo Spleen di Parigi di Charles Baudelaire. I libri hanno lo stesso formato, che è un formato palindromo, cioè nel senso che sono 12x21 come formato. Uno ha la copertina verde, tutti e due sono colori opachi, e l'altro ha la copertina rossa, potremmo definirla bordeaux, vinaccia, non so. Comunque diciamo che hanno due colori che sono il verde e il rosso. Allora, sicuramente il rosso ha a più fare con la scrittura di Baudelaire, perché la scrittura di Baudelaire è una scrittura a parte molto appassionata e anche più barocca, diciamo, quindi io associo a quel tipo di scrittura così ricca, così complicata, anche dei colori che vanno verso quella gamma lì. Sono talmente diversi come scrittura questi due libri, Risvegli e lo Spleen, talmente all'opposto, diciamo, il titolo Risvegli, diciamo, è semplicemente legato ai risvegli, cioè ai risvegli mattutini.
Claudio Salvi legge da Risvegli.
4 dicembre, 7:20, bene, con voglia di lavorare, forse il sogno. 5, migliore del previsto. 6, ancora bene, bronchite. 7, 10:25, bene. 8, 8:28, bene. 9, troppo presto. 10, cattivo umore. 11, indifferente. 12, discreto, leggera oppressione. 13, abbastanza buono. 29 novembre, 7:20, Milano, semidura, non ha sporcato. 30 novembre, 7:20, semidura, scura, brillante, ha sporcato. 17, semidura, più chiara. 1 dicembre, 13:30, dura, fa male, scura, non va giù subito. 2 dicembre, 7:25, dura, non abbondante. 8:50, dura, abbondante. Tempo. 30 novembre, Milano, 7:25, neve mista, acqua, cielo coperto, non ancora chiaro. 1 dicembre, 9:25, bel tempo, freddo. 2 dicembre, 8:53, bel tempo ancora, non troppo freddo, un po' nuvoloso. 3 dicembre, 8:03, bel tempo, aria molto fredda. Sonno. 1 dicembre, 10:13. 2 dicembre, 22:07:20. 22:01:30, non so, 7:20. 3 dicembre, 13:02, 23:15, 7:20. 4 dicembre, 9:15, 6:30.
Dalla tua lettura si evince quindi, Claudio, una tendenza alla notazione, a notazione di fatti comuni, quotidiani.
È sicuramente un libro in apparenza elementare. Per un periodo che è circa i mesi autunnali, fine autunno, inizio inverno, un periodo ho annotato alcune cose che riguardavano i miei risvegli, per l'appunto, non tutte, perché c'erano altre che sono state poi espunte dal testo che è andato nel libro, però sono rimaste queste quattro sezioni, e queste quattro sezioni riguardano di fatto quello che c'è scritto, ma si capisce dopo, come si capisce dopo che i risvegli non ha a che fare con una cosa spirituale, come ci si aspetterebbe da un libro, ma una cosa un po' più materiale.
Senti, le sezioni sono quattro.
Sì, sono risvegli, feci, tempo e sonno. Ora, questa cosa, ed è stata notata, mi aveva scritto perché una persona, diciamo, aveva notato che c'è questo il tempo innanzitutto si ripete perché ogni sezione, diciamo, ti porta indietro all'inizio del tempo della sezione precedente, perché se sono 2 mesi evidentemente, cioè non c'è un tempo lineare che va da sinistra a destra, viene da dire, comunque dalla data X alla fine della data Y, ma è un tempo che si ripete in continuazione, di fatto le azioni si ripetono in continuazione, quindi è un libro direi ripetitivo in fin dei conti. E altra cosa che è la cosa che lo distingue formalmente e fondamentalmente dall'altro libro gemello, per così dire, almeno nella forma, che era Lo Spleen di Parigi, le 12 traduzioni dello Spleen, è che questo è un libro che una volta che l'hai letto non hai più bisogno di leggerlo, no? E allora mi è sorta la domanda: qual è il libro che una volta letto non hai più bisogno di leggerlo? Mi sono dato una risposta, anche perché appunto c'è una sezione che si chiama Feci. È venuto in mente un parallelo, diciamo, che non ha a che fare con la scrittura, ma con l'arte, la storia dell'arte anche recente, direi, che è la famosa Merda d'artista di Piero Manzoni. Quando tu hai guardato la scatoletta della Merda d'artista, che fra l'altro riporta tutta una serie di annotazioni molto precise, quindi una misurazione di fatto di quello che in teoria contiene quella scatoletta, una volta che io ho letto questo libro qui, parlo per me, naturalmente, una volta che ho letto questo libro qui non ci devo tornare, perché le informazioni sono talmente elementari, sono talmente anche banali in alcuni casi, che ritornare a leggerle non credo che sia molto utile. Diciamo che potrebbe veicolare alcune idee. Sicuramente c'è l'idea della misurazione, perché di fatto anche qui è una misurazione temporale. A me premeva più misurare, cioè nel senso come si misura per iscritto, sicuramente con la grafica, quindi appunto testo verticale e orizzontale misurano lo spazio della pagina in modi diversi, ma diciamo poi per quanto riguarda il contenuto credo che il tempo sia uno degli elementi essenziali sia di una lettura che della misurazione di una lettura.
Grazie Claudio di questa conversazione sul tuo lavoro.
E a chi ascolta, ovviamente.
E a chi ascolta, grazie a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Alla prossima puntata di 12 PM su Radio Arte, il mercoledì alle 12 PM.